Entrammo. Il cadavere era ancora per terra. Il signor Protheroe era stato un uomo di mezza età, con la barba e i capelli grigi alle tempie. Yap si avvicinò e si mise in ginocchio davanti al corpo. «Perché non l'avete lasciato come l'avete trovato?» chiese borbottando. Il medico scrollò le spalle. «C'era apparso un chiaro caso di suicidio», disse Yap. «Il proiettile è penetrato nella testa da dietro l'orecchio sinistro». «Esatto», disse il dottore. «Chiaramente impossibile che lo abbia sparato lui. Avrebbe dovuto contorcere la mano destra dietro la testa. Non si può fare». «E tuttavia avete trovato la pistola stretta nella sua mano. Dov'è, tra l'altro?» Il dottore indicò il tavolo con un cenno del capo. «Ma non era stretta nella sua mano, era dentro la mano, ma le dita non la stringevano». «È stata messa lì dopo», osservò Yap, «è abbastanza chiaro. Stava esaminando l'arma. È stato sparato un solo proiettile. Lo analizzeremo e rileveremo le impronte digitali sull'arma, ma penso che troveremo solo le sue, dottor Giles. Da quanto tempo è morto?» «Più o meno stanotte. Non posso specificare l'ora esatta come fanno quei meravigliosi dottori nei romanzi polizieschi. A occhio e croce è morto da circa 12 ore». Fino a quel momento Poirot non si era mosso. Era rimasto al mio fianco a osservare Yap al lavoro e ad ascoltare le sue domande, solo che di tanto in tanto annusava l'aria con molta delicatezza e con espressione perplessa. Avevo annusato anch'io, ma non avevo individuato nulla che potesse suscitare interesse. L'aria sembrava perfettamente fresca e priva di particolari odori, eppure Poirot ogni tanto continuava ad annusarla dubbiosamente, come se il suo naso più allenato del mio avesse individuato qualcosa che a me era sfuggito. Quando Yap si scostò dal cadavere, Poirot si avvicinò per esaminarlo. Non si interessò alla ferita. Era interessato a un fazzoletto infilato nella manica della giacca da camera di un tessuto color grigio scuro. Alla fine Poirot si alzò, ma i suoi occhi continuavano a tornare sul fazzoletto, sembrava perplesso. Yap lo chiamò perché desse una mano a sollevare la porta. Approfittando di quell'occasione, mi inginocchiai anch'io a fianco del cadavere e, togliendo il fazzoletto dalla manica, lo esaminai attentamente. Era un fazzoletto perfettamente normale di cotone bianco, sul quale non si vedeva alcun segno o macchia. Lo rimisi a posto, scuotendo la testa e dichiarandomi sconfitto. Gli altri intanto avevano sollevato la porta e mi resi conto che ora stavano cercando la chiave, ma inutilmente. «Questo chiarisce ogni cosa», disse Yap. «La finestra è chiusa dall'interno. L'assassino è uscito dalla porta, l'ha chiusa con la chiave, che poi si è portato via. Ha ritenuto che tutti avrebbero accettato il fatto che Protheroe si era chiuso dentro e si era sparato, confidando che l'assenza della chiave non sarebbe stata notata. È d'accordo, Monsieur Poirot?» «Sono d'accordo, sì. Ma sarebbe stato più semplice e più utile infilare la chiave sotto la porta facendola scivolare nella stanza, così sarebbe apparso come se fosse caduta dalla toppa». «Oh, beh, non può pensare che tutti abbiano idee brillanti come le sue. Se lei si fosse dedicato al crimine sarebbe stato un temibile avversario per la polizia. Qualche osservazione da fare, Monsieur Poirot?» Mi parve che il mio amico fosse un po' perplesso. Si guardò attorno nella stanza e osservò in tono mite, quasi volesse scusarsi. Fumava moltissimo questo messier. Era vero. La grata del camino era piena di mozziconi e così pure un posacenere su un tavolino vicino alla poltrona. «Deve essersene fumate almeno una ventina stanotte», osservò Yap. Chinandosi osservò la grata del camino con attenzione, quindi passò al posacenere. «Sono tutte della stessa marca», annunciò, «e fumate dalla medesima persona. Qui non c'è nulla di interessante, Monsieur Poirot». «Non ho detto che ci fossero cose interessanti», mormorò l'altro. «Ah!» esclamò Yap. «Che cos'è questo?» E si avventò su qualcosa di luccicante che si intravedeva per terra accanto al cadavere. Un gemello da polsini spezzato. «Mi chiedo a chi può appartenere, dottor Giles. Le sarò grato se vorrà scendere e mandarci qui la governante». In quel momento comparve la signorina Clegg. Era una donna snella e allampanata, con lindi capelli grigi divisi da una scriminatura al centro, di modi calmi e posati. Tuttavia c'era in lei un'aria di efficienza che incuteva rispetto. in risposta alle domande di Yap, spiegò che aveva lavorato per il defunto per 14 anni. Lui era stato un padrone generoso e premuroso. Fino a 3 giorni prima lei non aveva mai visto i signori Parker, che erano arrivati in modo del tutto inaspettato. Secondo lei si erano invitati da soli. Il padrone non era certo parso contento di vederli. I gemelli che Yap le mostrò non erano appartenuti al signor Protheroe, ne era sicurissima. Interrogata in merito alla pistola, disse che riteneva che il suo padrone ne avesse una simile. La teneva chiusa a chiave. Lei l'aveva vista una volta alcuni anni prima, ma non avrebbe saputo affermare se si trattava della medesima arma. Non aveva sentito spari la notte precedente, ma non c'era da stupirsi, poiché la casa era grande e le stanze molto isolate. Inoltre la sua e quella preparata per i signori Parker erano dal lato opposto di quella padronale. Non sapeva che ora il signor Protheroe era andato a dormire. Quando lei lo aveva salutato alle 9:30, lui era ancora alzato. Non era solito andare a dormire subito quando si ritirava nella propria stanza. Soleva restare sveglio per metà della notte, a leggere e a fumare. Era un accanito fumatore. Poi Poirot si inserì nel discorso. Il suo padrone dormiva con la finestra aperta o chiusa di solito? La signorina Clegg rifletté. Di solito aperta. In ogni caso è sempre aperto il lunotto in alto. Eppure adesso è chiusa, come lo spiega? Non posso spiegarmelo, a meno che il signore abbia avvertito un po' di corrente e non abbia chiuso tutto. Yap le pose qualche altra domanda, poi la congedò. Quindi interrogò separatamente i signori Parker. La signora assunse un atteggiamento isterico e lacrimoso. Il signore reagì da persona offesa ingiustamente. Smentì che i gemelli gli appartenessero, ma poiché la moglie li aveva riconosciuti poco prima, le cose certo non migliorarono per lui. E dato che aveva anche negato di essere entrato nella stanza di Protheroe, Yap disse che le prove erano sufficienti per emettere un mandato d'arresto. Lasciando Pollard di guardia, si precipitò in paese e si mise in comunicazione telefonica con la centrale di polizia, mentre Poirot ed io tornavamo a piedi alla locanda. «È insolitamente silenzioso», dissi. «Il caso non le interessa?» «Au contraire, mi interessa enormemente, ma mi lascia anche perplesso». «Il movente è oscuro», dissi io pensosamente. «Ma sono sicuro che quel Parker è un tipo poco raccomandabile. Il caso sembra abbastanza chiaro, a parte la mancanza di un movente che però potrebbe saltar fuori più avanti». Non l'ha colpito nulla di particolarmente significativo, anche se trascurato da Yap. «Che asso ha nella manica, Poirot?» «E che cosa aveva nella manica il morto?» «Oh, quel fazzoletto! Esattamente il fazzoletto!» «Qualcos'altro?» «Sì, continuo a ripensare all'odore di fumo di sigaretta». «Io non l'ho avvertito affatto», esclamai in tono stupito. «Neppure io, cher ami». Lo guardai con espressione seria. È difficile capire quando Poirot prende in giro qualcuno, ma lui sembrava molto serio e accigliato. L'inchiesta ebbe luogo 2 giorni dopo. Nel frattempo altre prove erano venute alla luce. Un vagabondo aveva ammesso di avere scavalcato il muro di cinta del giardino di casa Lee, dove spesso andava a dormire in un capannone che veniva lasciato aperto. Dichiarò che a mezzanotte aveva sentito 2 uomini litigare violentemente in una stanza al primo piano. Uno chiedeva del denaro, l'altro rifiutava irosamente. Nascosto dietro una siepe, aveva visto passare e ripassare i 2 uomini davanti alla finestra illuminata. Uno gli era noto come il proprietario della casa, il signor Protheroe. Nell'altro riconobbe senza alcun dubbio il signor Parker. Ora risultava chiaro che i Parker erano venuti lì per ricattare Protheroe. E quando più tardi si scoprì che il vero nome del defunto era Windover, che era stato tenente di marina e che aveva avuto a che fare con l'esplosione dell'incrociatore di prima classe Mary Thought nel 1910. Il caso parve rapidamente chiarirsi. Si supponeva che Parker, al corrente della parte avuta da Windover, lo avesse rintracciato e gli avesse chiesto denaro in cambio del silenzio, denaro che l'altro si era rifiutato di pagare. Nel corso dell'alterco, Windover aveva estratto la pistola, Parker gliel'aveva strappata di mano e gli aveva sparato, cercando quindi di dare alla cosa l'apparenza di un suicidio. Parker fu messo sotto processo e rinunciò alla difesa. Avevamo assistito alle sedute preliminari. Mentre ce ne andavamo, Poirot continuava ad annuire. «Deve essere così», mormorava tra sé. «Sì, deve essere così, non devo ritardare oltre». Entrò nell'ufficio postale e scrisse un biglietto da recapitare con urgenza. Non vidi a chi era indirizzato. Poi tornammo alla locanda dove avevamo trascorso quel memorabile weekend. Poirot era irrequieto, continuava ad andare alla finestra. «Aspetto una visita», mi spiegò. «Non può essere, sicuramente non mi posso essere sbagliato. No, eccola!» Con mio enorme stupore, un attimo dopo entrò nella stanza la signorina Clegg. Era meno calma del solito e respirava affannosamente, come se avesse corso. Le lessi la paura negli occhi mentre guardava Poirot. «Si secca, mademoiselle», disse lui con gentilezza. «Ho indovinato, vero?» Per tutta risposta lei scoppiò in lacrime. «Perché lo ha fatto?» chiese con dolcezza Poirot. «Perché?» «Gli volevo tanto bene», rispose lei. «Ero la sua governante quando lui era bambino. Oh, abbiate pietà di me!» «Farò tutto quello che posso, ma lei capisce che non posso permettere che un innocente venga impiccato, anche se un lurido verme!» Lei si eresse sulla sedia e disse a bassa voce: «Forse non ci sarei riuscita nemmeno io, faccia tutto quello che si deve fare». Poi alzandosi uscì in fretta dalla stanza. «È stata lei a sparargli?» chiesi, completamente sbalordito. Poirot sorrise e scosse il capo. «Si è sparato lui. Ricorda che aveva il fazzoletto nella manica destra. Questo mi ha fatto capire che era mancino. Si è ucciso per paura dello scandalo dopo il burrascoso incontro con il signor Parker. In mattinata la signorina Clegg è venuta a svegliarlo come al solito e lo ha trovato morto. Come ci ha appena finito di dire, lo conosceva da bambino e quindi era furibonda contro i Parker che lo avevano spinto a una morte così vergognosa. Considerava quei due dei veri e propri assassini ed ecco che all'improvviso ha visto la possibilità di far loro pagare quella morte che avevano istigato. Lei sola sapeva che Protheroe era mancino. Gli ha messo la pistola nella mano destra, ha chiuso la finestra, ha fatto cadere per terra il pezzetto di gemello che aveva trovato in una delle stanze al pian terreno, quindi se n'è uscita chiudendo la porta e prendendosi la chiave. «Poirot!» dissi in uno slancio entusiastico. «Lei è meraviglioso! E tutto questo da quel solo piccolo indizio del fazzoletto! Non dimentichi il fumo di sigaretta! Se la finestra fosse stata chiusa con tutte le sigarette fumate, la stanza avrebbe dovuto essere piena di odore stagnante di tabacco. Invece l'aria era pulitissima, dal che ho subito dedotto che la finestra doveva essere stata aperta per tutta la notte e chiusa solo in mattinata. Non potevo concepire alcuna circostanza in cui un assassino potesse voler chiudere la finestra. Si sarebbe avvantaggiato a lasciarla aperta per poi fingere che l'assassino fosse fuggito di lì, nel caso in cui la teoria del suicidio non avesse funzionato. Ovviamente la dichiarazione del vagabondo, quando l'ho sentita, non ha fatto che confermare i miei sospetti. Se la finestra fosse stata chiusa, non avrebbe mai e poi mai potuto sentire quella conversazione». «Splendido!» esclamai entusiasta. «E adesso che ne dice di un bel tè?» «Parla proprio come un vero inglese», rispose Poirot con un sospiro. «Suppongo che da queste parti non sia possibile ottenere un bicchiere di sirop. Non è così?»